Eccolo. Allora, buonasera, sono l'architetto Geusa. Vediamo quello che possiamo fare. Volentieri. Dicevo, sono l'architetto Maurizio Geusa, sono il responsabile dell'unità programmi complessi del Dipartimento Urbanistica dell'Amministrazione Capitolina. Quella di questa sera è, come diceva il Presidente, l'occasione per ascoltare i cittadini. È un'occasione effettiva di ascolto. Non a caso è. Penso che più. Non vorrei. Adesso lo sente bene. Meglio, anche per me, la ringrazio, è un buon esercizio quello di urlare, credo che sia sempre una cosa che suggerisco ai miei figli. Ah, ci ho detto, l'occasione di questa sera è un'occasione di ascolto, è un'occasione che rientra nel processo di approvazione degli strumenti urbanistici, è un'occasione regolamentata. Io devo iniziare l'incontro di questa sera leggendo questa paginetta in maniera che sia chiaro il quadro in cui ci muoviamo e il tipo di informazione che vi do e che mi aspetto. Questo incontro è stato convocato secondo quanto previsto dall'articolo 13,9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e in applicazione di quanto stabilito dall'allegato A al regolamento di partecipazione della delibera del Consiglio Comunale numero 57 del 2 marzo 2006. L'atto sottoposto alla procedura partecipativa di oggi è la proposta di deliberazione numero 19.278 del 2011, indirizzi al sindaco ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Comunale per la sottoscrizione dell'accordo di programma con la Regione Lazio, ex articolo 34 del decreto legislativo 267/2000, concernente la variante dell'intervento privato numero 8 del programma di recupero urbano Fidene Valmelaina, approvato con decreto Presidente della Regione Lazio 20 marzo 2006 numero 101 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 9 del 30 marzo 2006. Con decisione numero 118, questa è la decisione numero 118 del 21 dicembre 2011 della Giunta Comunale. Contributi partecipativi. I contributi scritti e gli eventuali elaborati grafici vanno consegnati al desk dell'accoglienza, che è qui al mio fianco. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta provvisoria. I contributi verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni. Abbiamo anche predisposto delle schede per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questo incontro. Oltre ai contributi scritti, anche gli interventi orari saranno inseriti nel documento di partecipazione predisposto e curato dal responsabile del procedimento. Tale documento, sottoscritto dall'assessore all'urbanistica e dal responsabile del procedimento e protocollato, sarà allegato alla proposta di deliberazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina e seguirà tutto l'iter del procedimento in argomento oggi. Svolgimento dell'incontro. La registrazione degli interventi va effettuata al desk dell'accoglienza. L'esposizione va fatta utilizzando il microfono, quindi preghiamo chi deve esporre il proprio contributo di andare alla postazione predisposta negli interventi e presumo che è quella l'ultima dall'altro lato del tavolo. Tutti gli interventi verranno registrati per poi essere sintetizzati ed inseriti nel documento della partecipazione. Gli interventi in formato audio, corredati da una foto, verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica in modo da rendere possibile l'ascolto di questo incontro anche a chi non è potuto intervenire oggi. Per questo motivo, chi si iscrive a parlare troverà nel modulo Elenco interventi lo spazio per firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio del proprio intervento e della propria immagine. Vi preghiamo naturalmente di contenere la durata degli interventi. Bene, allora, veniamo a noi, c'erano delle immagini. forse mi conviene girare, no, non vorrei votare le spalle. Programma di recupero urbano Fidene Valmelaina. Volevo proviamo. Così, probabilmente. Allora, riprendiamo il tema che aveva sollevato il presidente, il legame che c'è fra la trasformazione del territorio e il completamento delle opere di urbanizzazione. È dalla metà degli anni 70 che sentite parlare di oneri di concessione, oneri di urbanizzazione, cioè quello che prima era praticamente un titolo, un diritto edificatorio, è diventato poi un permesso di costruire soggetto al pagamento degli oneri. Nel tempo ci si è accorti che questa quantità di oneri era però insufficiente per completare le urbanizzazioni legate alla trasformazione del territorio. All'incirca negli anni 90, all'epoca appunto della formazione di questi che si chiamano genericamente programmi complessi, si è introdotto il cosiddetto contributo straordinario, cioè si andavano ad autorizzare sì delle trasformazioni del territorio, però si erodeva la rendita, la redditività degli interventi con un contributo che veniva chiesto al soggetto privato. Contributo che non era più generico, ma diventava finalizzato a completare e a dotare questi settori urbani proprio delle infrastrutture e delle urbanizzazioni che danno l'immagine delle città, cioè che migliorano la qualità, quella che genericamente viene definita la qualità del vivere e dell'abitare. Questo processo avviato negli anni 90 si è poi via via perfezionato, è diventato uno strumento essenziale del piano regolatore approvato nel 2008, è stato normalizzato come contributo straordinario ed oggi equivale al 66% della differenza di valore introdotta col piano, cioè 2/3 della rendita, del vantaggio economico prodotto dalle trasformazioni urbanistiche viene recuperato dall'amministrazione per essere poi trasformato nelle opere di urbanizzazione che completano quell'intervento. Questo, come sapete, questa disciplina normativa ha avuto una vita contrastata, è stata oggetto di ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato l'ha poi confermata e si è dovuti arrivare ad introdurla definitivamente per legge, cioè quello che era inizialmente avviato con questo tipo di programmi ormai sta diventando una modalità corrente di espansione della città. Non ci sono più interventi singoli, ma ogni intervento si collega con una quota di contributi e questi contributi sono finalizzati e programmati insieme ai territori e ai cittadini per completare le dotazioni infrastrutturali. Non c'è altra strada perché la quantità di urbanizzazioni di territori come quello di Roma, dove peraltro l'insediamento è a bassa e bassissima densità, sono costi insostenibili per la pubblica amministrazione con le risorse ordinarie. Abbiamo bisogno di incidere e di andare a mettere le mani su quello che sono le valorizzazioni introdotte dal piano. Credo che questa sia la cornice all'interno della quale dobbiamo poi leggere l'intervento di questa sera. Andiamo avanti. Allora, è noto, credo che sia ben noto a tutti il quadrante urbano dove ci collochiamo, che è un quadrante strutturalmente isolato, storicamente, più che strutturalmente, storicamente isolato, in quanto è delimitato dall'Aniene, dal Tevere e dal raccordo anulare. Percorso ai margini da quattro infrastrutture, cioè il raccordo anulare a nord, la Salaria ovest, via della Bufalotta est, via dei Prati Fiscali a sud, che delimitano questo quadrante del quarto municipio. Un quadrante che ha sempre sofferto. Stiamo parlando poi di oltre 200.000 abitanti, di cui circa 50.000 sono soltanto quelli gravitanti nel settore Serpentara, Fidene e Nuovo Salario. Andiamo avanti. Ecco, in questo quadrante, in questo bordo delimitato a nord dal piani di zona del Serpentara e a sud dall'insediamento del Nuovo Salario, rimane questa grande area vuota, già destinata a verde pubblico ma mai realizzata, che separa la parte di città costruita fino agli anni 60, la parte appunto del nuovo Salario, la parte che è poi quella dei piani di zona del primo PEP, Serpentara, Vigne Nuove, Valmelaina, che sono i grandi insediamenti residenziali degli anni 60, e infine poi più a nord l'insediamento spontaneo di Fidene della zona nord di Villa Spada. Come vedete è un cuneo in cui si possono rileggere tutte le fasi di accrescimento della città. Questo è il quadro delle infrastrutture. Ecco, essendo proprio la carenza delle infrastrutture uno degli elementi di fondo, rispetto a questa carenza adesso a breve ci sarà la linea B1 della metropolitana, arriverà a Viale Iuolo. È progettato e deve essere finanziato il prolungamento da Viale Ionio fino alla Bufalotta. Dall'altra la linea metropolitana D, quella che percorre in basso, in giallo, si vede a malapena, è un'altra linea che deve essere finanziata, ma tenete presente che essendo una linea diametrale che attraversa il centro, una nuova linea che attraversa integralmente il centro storico, la linea D è quella che rispetto a tutte le altre linee presenta la maggior domanda di traffico. Infine l'ultima infrastruttura su ferro è quella della linea ferroviaria, la FR1, che è attualmente con le stazioni di Fidene e Nuovo Salario. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'area, sempre l'area con la preesistenza della tenuta della Torricella. Andiamo avanti. Credo che l'area sia nota. Allora, carenza delle infrastrutture, abbiamo detto, assenza di luoghi di aggregazione e degrado delle aree libere. Questi sono gli aspetti che erano alla base del programma di recupero urbano degli anni 90. Continuano ad essere gli aspetti problematici, perché tutta quell'area che si vede libera e inutilizzata in realtà non è un'area fruibile, è attualmente un residuo. Così pure le piazze, i luoghi di aggregazione, la stessa piazza Minucciano, poi in realtà è semplicemente uno sterrato non edificato. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'attuale via Molazzana, quella che porta alla stazione ferroviaria del Nuovo Salario, e nonostante la quantità non indifferente di parcheggi, poi presenta nelle ore di utilizzazione del trasporto pubblico la sosta lungo la stessa strada con evidente riduzione della carreggiata. Ecco, altrettanto gli spazi stradali della piazza sono spazi residuali. Andiamo avanti. Ecco, la piazza Minucciano è caratterizzata da un fronte commerciale significativo, che però poi di fronte si trova un marciapiede di appena 1,50 m, le macchine in sosta e una zona centrale praticamente inutilizzata, inutilizzabile, perché non è soltanto una distesa di terra e di vegetazione spontanea. Andiamo avanti. Il degrado delle aree libere. Ecco, su questo abbiamo inserito diverse immagini perché questo è il quadro col quale si presenta attualmente quella che si chiama la cosiddetta tenuta della Torricella. Cioè è una zona che è pure pitturata di verde sulle carte, però all'atto pratico nessuno, sfido chiunque a portare un bambino con un passeggino in mezzo ai rifiuti, a occupazioni spontanee, occupazioni abusive, tendopoli di vario genere. In alto a sinistra è l'ingresso del criptoportico del tratto di acquedotto romano, come vedete è praticamente soltanto una discarica, eppure questo è un elemento significativo che caratterizza quest'area.
Non è una caratterizzazione.
No, no, vabbè. Questo è, quello, è, il quadro delle è il quadro delle opere previste dal programma di recupero. Andiamo avanti. Questi erano gli interventi previsti. Gli interventi avevano una previsione di oltre 5.000 abitanti, con la che si aggiungevano complessivamente, e avendo eliminato uno degli interventi, che è quello 5 sopra, si vede la luce, questo qua, ecco, questo è stato cassato. E questo da solo valeva 1.000 abitanti, per cui con i 600 abitanti introdotti dal nuovo cambio di destinazione, il bilancio è comunque inferiore a quello che erano le previsioni iniziali del piano. Andiamo avanti. Ecco. Allora, l'intervento agisce su queste aree che sono campite in giallo, che sono quelle che appunto col programma venivano trasformate ad insediamento commerciale. Questo era il programma come era nella configurazione originale approvata. Come vedete, un grande edificio di 10.000 metri quadrati commerciali e 2.000 metri quadrati per uffici, e i parcheggi, ovviamente parcheggi che equivalevano di dimensione significativa per giustificare il commerciale. Andiamo avanti. A questo si sostituisce il nuovo disegno, ecco, che sono questa serie di 6 palazzine collocate intorno a via Molazzana. Il trattamento integrale di tutte le aree, sia quelle private che quelle pubbliche, e la realizzazione di circa 12 ettari, sono 12 ettari questi, più quella, la parte pubblica, sono circa 24 ettari complessivi di attrezzature del verde, che non è soltanto campito ma è attrezzato, perché è strettamente connesso con questo intervento. Inoltre vedete poi nella parte centrale anche un accenno di impianto sportivo, perché ci sembrava che una grande area verde non potesse poi si dovesse trasformare nell'offerta di servizi concreti, fruibili, non essere soltanto una tutela del paesaggio ma essere anche degli spazi realmente utilizzabili. Andiamo avanti. Ecco, questo è un disegno che accenna ad alcune potenzialità di quest'area, i reperti, la parte storica, i casali da ristrutturare, l'accesso al parco da via Pacchiarotti, i collegamenti con gli altri quartieri, sono tutte opportunità che in fase di progettazione poi del verde andranno sfruttate e concordate anche con il municipio e con i cittadini. Andiamo avanti. Questa è quell'ipotesi che dicevo di sistemazione degli campi sportivi nella parte bassa pianeggiante, in maniera da poter integrare la dotazione di parcheggio del nodo di scambio anche con i parcheggi a servizio dell'impianto sportivo. È evidente che il nodo di scambio funziona la mattina, l'impianto sportivo il pomeriggio, per cui questi parcheggi possono essere utilizzati durante l'intero arco della giornata. È un peccato che questo casale, che inizialmente era pubblico, è stato usucapito e pertanto è stato sottratto al patrimonio pubblico. Andiamo avanti. Poi c'è la parte, ecco, un'altra parte significativa è l'intervento sulla rete stradale, la sistemazione delle intersezioni con sistemi a rotatoria, l'allargamento e la messa in sicurezza di tutto il sistema stradale, la realizzazione dei parcheggi lungo la piazza, gli accessi al parco anche da via Sarteano. Andiamo avanti. Ecco, questo è com'è attualmente il parco, la piazza Minucciano, e come invece si potrà trasformare. Andiamo avanti. Ho ovviamente il contributo che porta in termini economici questo intervento, sommando le diverse voci, siamo oltre i 12 milioni di euro, per cui il quadro non si limita soltanto al parco della Torricella e alle sistemazioni stradali, ma poi si diffonde i suoi effetti anche sul territorio, in quanto sono previste altre opere, in particolare Viera di Cofani, il completamento e la ristrutturazione di Viera di Cofani, si dovrebbe vedere, eccola lassù. Viera di Cofani svolge una funzione essenziale in quanto è di prossimo avvio la realizzazione del ponte verso la Salaria, l'allargamento del ponticello verso la Salaria, pertanto diventa un'altra via d'uscita su un'arteria di scorrimento. Andiamo avanti. Ecco, questa è la diapositiva conclusiva, vi ringrazio per l'attenzione, adesso apriamo la fase del spegnimento.